Buonasera fratelli e sorelle, di cuore voglio dire a tutti benvenuto nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo, tutti voi che siete venuti da lontano e da vicino. Abbiamo oggi un fratello in mezzo a noi che viene dal più lontano sicuramente, ha viaggiato più di 20 ore, è venuto dal Paraguay. Il nostro fratello José Sousa, alzati per favore, questo è il nostro fratello del Paraguay e ci diciamo veramente benvenuto in mezzo a noi, che il Signore ti benedica. E ancora tutti gli altri che sono venuti sicuramente da tanti paesi, che il Signore vi benedica in modo particolare. E tutti coloro ancora che sono collegati con noi adesso, che sentono, che il Signore vi benedica tutti. Cantiamo, lodiamo il Signore adesso, iniziando con il cantico numero 17 del nostro piccolo innario. Gesù mi attira alla croce.
Cantiamo ancora il numero 18.
Ho bisogno di te sempre.
Sì,
abbiamo bisogno della grazia del Signore ogni tempo, fratelli e sorelle, anche questa sera. Guardiamo alla Sua parola fin quando la adempie interamente per noi. E grazia che ancora abbiamo questa possibilità e poterci radunare così liberamente davanti al suo cospetto per ascoltare la sua parola. E siamo fiduciosi che anche quest'oggi ci benedirà tanto. Per iniziare vogliamo leggere una parola in 2 Tessalonicesi 1. Versetto 3. Dopodiché il fratello Alfred pregherà con noi. Noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come ben giusto, perché la vostra fede cresce grandemente e l'amore di ciascuno di voi tutti abbonda l'un per l'altro, tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza e fede in tutte le vostre persecuzioni ed afflizioni che sopportate. Questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio, affinché siate ritenuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. Poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono, E a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signor Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. In un fuoco fiammeggiante per far vendette di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signor nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Quando Egli verrà in quel giorno per essere glorificati nei Suoi santi e per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. Fin qui, questa santa parola di Dio. Ci alziamo tutti per pregare. Siamo riconoscenti a Dio per questa parola meravigliosa che abbiamo sentito. Qui Paolo dice: noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi. Non possiamo dire anche noi questa sera queste parole? Non siamo riconoscenti per ognuno che è stato chiamato da Dio? Siamo tanti questa sera, tutti insieme. Che il Signore sia con ognuno di noi e che viene ai Suoi fini con noi. Come ben giusto, perché la vostra fede cresce grandemente. Che il Signore lo accorda questa sera, che la nostra fede cresce. E l'amore di ciascuno di voi tutti abbonda l'uno per l'altro. Non è anche il nostro desiderio? Adesso preghiamo tutti insieme. Padre Celeste, ci rallegriamo e ti siamo riconoscenti che possiamo questa sera essere qui. Siamo riconoscenti per la parola già letta. La tua parola è spirito e vita. Possa tu agire tutte queste cose nelle nostre vite e possiamo crescere noi nella fede, che l'amore fraterno cresce, aumenta. Signora, fallo questa sera tramite la predicazione della tua parola. Parla a tutti i nostri cuori. Tu sai quello che abbiamo sui nostri cuori. Siamo venuti per ascoltare, per credere e per sperimentarti nuovamente in un modo soprannaturale, come tu lo hai promesso. Signore, ti ringraziamo. Siamo certi che tu utilizzerai il nostro fratello per portare questa sera la tua parola e che la tua parola possa agire il perché l'ha mandata. Il Signore, che tutti coloro che sono qui presenti e che ascoltano nel mondo intero possano ricevere benedizione tramite la tua parola e l'azione del tuo spirito, tramite la tua presenza. Non sei soltanto qui in questo luogo, ma sei dovunque dove la tua parola viene sentita. Sei con il tuo spirito, sei sempre presente. E dove tu sei, Signore, allora succedono cose. Leggiamo nella parola che dove tu eri e che la gente veniva a te, tu hai sempre aiutato ognuno. Hai aiutato ciascuno e in questa sera sei con noi e sei sempre lo stesso. Perciò ti ringraziamo per ciò e ti diamo la gloria. Signore, vieni col tuo Santo Spirito sopra noi tutti, riempi i nostri cuori con il tuo amore, con la fede, la speranza, la fiducia. E vuole tu utilizzare il nostro fratello in modo potente, fortificalo nel corpo, spirito. Dacci tutte queste domande, accordacele, Signore, e vieni tu al tuo fine con noi tutti nella nostra domanda, nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo adesso "Questo è il giorno". E cantiamo ancora "Solo a Buffet". E ancora "Degno sei tu". E diciamo tutti amen a questo. Vi potete sedere. Siamo riconoscenti al Signore con tutto il cuore che ancora possiamo radunarci senza essere disturbati per ascoltare la parola del Signore. Il nostro fratello dal Paraguay, già ne abbiamo parlato. Che Dio ti benedica in mezzo a noi. Che Dio benedica tutti i fratelli nel ministero, in tutti i popoli, in tutte le nazioni, in tutti i paesi, che benedica dovunque, veramente, in tutto il mondo. Tutti i fratelli che distribuiscono in modo giusto la parola e la parola spirituali che la portano avanti Brevemente, i cari saluti da tutti i nostri fratelli e sorelle. Il fratello Schmidt mi ha dato saluti particolari da sorella Demchenko. Il fratello Demchenko era un uomo che sapeva diverse lingue, adesso è andato dal Signore, ma il fratello, la sorella adesso chiede che di salutare tutti. Saluti dal Congo, saluti del fratello Bulumba, qua devo guardare chi è,
della
città Maputo in Mozambique. Saluti dal fratello Nyagi, del Nairobi, fratello Ellis in Edmonton, del fratello Joseph di Kinshasa, fratello Udo del Sud America, fratello Jürgen del Sud America. Saluti dal fratello Dr. Mbie, mi ha chiamato, mi ha detto, fratello Frank, per noi oggi, la giornata di oggi è un giorno molto particolare. 200 fratelli nel ministero sono radunati qui e ci ricordiamo il giorno in cui, quando sei venuto la prima volta 42 anni fa in questo luogo, e per questo abbiamo ringraziato Dio in modo particolare che Dio ci aveva accordato. Allora, saluti dal fratello Mwamba di Colvesi, saluti dal fratello Adi in Romania, fratello Cristian in Romania, fratello Drasa, il fratello Jacques di Costa d'Avorio, fratello Müller, il fratello Stefano Genton, e saluta tutti quanti, anche da tutti i fratelli e sorelle dell'Iran e dall'Armenia. Saluti da Abidjan. Questo fratello saluta anche il fratello Jean Lambert e il fratello Tati e il fratello Miro. Saluti ancora di Lubumbashi, del fratello Cecil di Pretoria. Saluti del Sud America, saluti del fratello Keses, del fratello Lubanga, saluti in russo dal fratello Vladimir di Bashkiria, saluti dal fratello, un altro fratello Vladimir da Divno in Gorsk, sono città della Russia, il fratello Patrick del Congo, i fratelli del Burundi, il fratello Schuffer, il fratello Mwamba, ancora il fratello Motika, il fratello Michi, e dalla capitale della Costa d'Avorio tutti mandano saluti. Saluti da Budapest e dal fratello Geremia in Congo, saluti dal fratello Kajewski della Polonia e dalla famiglia Anderson in Nuova Zelanda, saluti ancora dal Congo, dal fratello Tumanun dalle Filippine, ancora dalle Filippine, dalla Moldavia, della città del Capo, saluta con il Salmo 126, saluti ancora del fratello Gibutimi e saluti dal fratello Mutsumamba, saluti da Nancy, Goma, del fratello Lotika, ancora il fratello dal Sudafrica e del fratello Gerlando Palermo, e ancora il fratello dalla Russia, e ancora da Kabanga e da Kinshasa, del fratello Abel, saluti da Bukavu e della chiesa del Signore da Kigali, del fratello Raffaelli in Italia, da Bashkiria, dalla Russia, saluti dalla Mozambica e dalla Bulgaria e da Lilongwe in Malavia, saluti ancora dalla chiesa di Kharkov in Ucraina e saluti dall'Italia e dal fratello Algier, del fratello Da Silva del Sudafrica. Siamo collegati con il mondo intero e possiamo dire che tutti hanno la possibilità di ascoltare e di credere, e quello che il Signore ha da dirci in questo tempo lo possono accogliere, lo possono ricevere. E allora si adempie quello che il nostro Signore ha detto: chi crede in me, come lo dice la Scrittura. Questo è l'importante. Ancora brevemente del viaggio di Abidjan. Immaginatevi che un giornale del mondo ha utilizzato 12 pagine per descrivere la nostra visita, l'ultima visita che abbiamo fatto. Un giornale ha fatto un giornale speciale, sempre parlano di me, delle riunioni, e anche hanno messo il titolo: una Trinità non esiste. Tutte le cose di cui abbiamo parlato, e il tema principale torna sempre, e sta scritto qui: l'apostolo Ewald Frank è venuto con il messaggio di Dio per tutto il popolo. Non poteva fare un meglio, nessun predicatore poteva fare meglio di quanto hanno fatto loro. Che Dio benedica tutti. Ci sono anche delle foto, erano più di 7.000 che si sono radunati per ascoltare la parola, e c'era anche la scorta della polizia che mi hanno accompagnato dovunque. È stato veramente meraviglioso come il Signore fa grazia per ogni viaggio. E quando guardiamo gli ultimi mesi, che sia in Romania, vero fratello Daniele, e voi fratelli che siete qui, fratello John, e tutti coloro che avete partecipato ai preparativi, dove in Europa vengono 2.000 tutti insieme per ascoltare la parola del Signore. È meraviglioso come il Signore benedice. E la cosa più gloriosa, alle volte non mi piace del tutto quando tutto viene messo nell'internet. Anche il colloquio oppure l'interview che ho avuto in Inghilterra è stato messo in internet, ma tutto si può vedere, si può sentire. Anche la Norvegia, sono stato in Norvegia, tutto si può ritrovare. Poco importa dove la parola viene annunciata. Riconoscenti al Signore per tutto quello che è diventato possibile oggi, e che ancora oggi in tutti i continenti tutti quanti possono seguire, sono collegati, possono sentire e possono credere quello che Dio ha da dirci in questo tempo, brevemente su quanto accade in questo momento. Non faremo a lungo nel nostro paese, nel paese dove la riformazione ha fatto ha iniziato e dove ci sono dove c'è la più importante traduzione della Bibbia, è stata rifatta con 15.000 trasformazioni o correzioni e cambiamenti. 15.000 cambiamenti di come era o come è al presente nella Bibbia, traduzione di Lutero. Per esempio, vediamo, non c'è più adesso una tempesta che il Signore ha calmato, adesso si legge tsunami e adesso non si legge più una vergine avrà un figlio, si leggerà una giovane donna avrà un figlio. Un cambiamento dopo l'altro. Quanto tempo ancora Dio potrà guardare questo? E una di queste persone spirituali ha scritto che la morte di espiazione di Gesù Cristo non era necessaria. È incredibile come dove arrivano la gente, come dimenticano loro stessi e come si sono ingannati, e perciò possiamo sempre essere riconoscenti quando riceviamo la grazia di Dio. Qui ancora, come in giugno del 33, il fratello Branham ha visto in visione una macchina che camminava senza un autista, e adesso anche in Germania c'è stato un presidente che si è messo in un camion senza che questo camion doveva essere guidato. Tutto era già, e tutte le cose avvengono davanti ai nostri occhi. Vedete qua un tir che non ha bisogno di un autista. Qui non possiamo vedere tutte queste cose, ma diciamo brevemente, avete sentito di quello che è successo in Orion? È arrivato un uomo in un college per prima tira su il maestro e poi dice: mettetevi sulle vostre facce, e dopo dice: tutti voi che siete cristiani alzatevi, e in un secondo vedrete il vostro Dio, e ammazza tutti, una decina direttamente. Non si può immaginare quello che avviene nel nostro tempo, cose che avvengono. E poi, se guardiamo tutte queste cose, ancora specialmente quello che sta avvenendo nell'Oriente, quello che sta scritto qui, l'Iran e i palestinesi, il presidente palestinese minacciano Israele. E qua sta scritto: senza dubbio elimineremo Israele. E poi, concernente il contratto, sta scritto: per questo contratto ci vuole solo ancora un tempo di 18 mesi. Tutto sta andando a tutta forza. E se guardiamo anche con la Cina, con la Russia, e tutti questi stati, sì, fratelli e sorelle, dove siamo arrivati? Se già le cose che devono avvenire dopo il rapimento si stanno già preparando, anche la Cina è già a Damasco, davanti Damasco ha messo una nave di guerra e Putin sta preparando tutto. Sta scritto, fratelli e sorelle, ditemi, se le cose che devono avvenire dopo il rapimento si stanno già preparando in questo modo, tutto, allora quanto è vicino il ritorno del Signore. Si può leggere qui, si potrebbe leggere ancora tutto quello che sta accadendo nel nostro tempo. In Ezechiele, capitolo 38, parla del re del nord. Ho portato qui una mappa mondo. Questo che è rosso qua è la Russia. E dalla frontiera, dalla Finlandia fino a Vladivostok, dove si può vedere fino in Corea e in Giappone. E dice il re del nord. E questo piccolo punto qua è Israele. Questo è Israele. Ho guardato, Israele ha 33.000 chilometri quadrati e tutti i paesi intorno a lui ne hanno 990.000 chilometri quadrati di terreno e intanto si rigira tutto a questo minuscolo Israele che quasi non si trova sulla carta. Ma Dio ha preparato queste cose così, che dovevano avvenire così, e così avviene. Quello che ancora mi travaglia, mi tocca, è che il mondo ebreo adesso è arrivato al punto che era prima dell'Olocausto, cioè 17 milioni, cioè il numero degli ebrei. Adesso abbiamo raggiunto di nuovo 17 milioni di ebrei. Dico questo per questo motivo. Quando ho sentito quello che è avvenuto nel Terzo Regno, vi dico, questo mi ha occupato e preoccupato in tutti nei nostri raduni cristiani dicevamo che c'era una maledizione sopra il popolo tedesco per quello che era avvenuto. E questo mi aveva travagliato. E quando stavo seduto al tavolo con il fratello Branham, ero così preoccupato nei miei pensieri interni. E allora l'uomo di Dio mi dice ad un tratto, si può dire proprio ad un tratto, fratello Frank, sulla Germania non c'è maledizione, ma Dio giudicherà coloro che sono colpevoli, che si sono resi colpevoli. È meraviglioso che Dio risponde anche alle nostre domande. Sono cose importanti, sono delle domande bruciante che ci preoccupano. Si potrebbe leggere su queste cose anche riguardo all'Eufrate, fino a Apocalisse 16, dove si parla dell'Eufrate e che i quattro angeli del giudizio sono legati al bordo dell'Eufrate per l'anno, il giorno, e che allora la terza parte del mondo sarà distrutta. Tutto sta scritto, e anche in Apocalisse 19 che l'Eufrate si asciugherà, così che il re dell'est potrà passare. E poi sta scritto che tutta la schiera sarà 200 milioni. Quindi il re del nord e tutti coloro dell'est dalla scina. E dopo, come sta scritto qui nella parola di Dio, 200 milioni. E allora il Signore si rivelerà in quel momento, quando entreranno nel paese di Israele. Dio allora agirà, e per 7 anni si dovranno bruciare le armi e togliere tutte queste cose, come sta scritto in profeta Ezechiele. Ma diciamolo ancora una volta, se i preparativi di ciò che deve avvenire dopo il rapimento, e che già adesso sono in piena forza, e che si dice Israele la distruggeremo. Fratelli e sorelle, nessuno potrà eliminare Israele o distruggere Israele. Che si legge in Isaia 11, in Geremia 31 o in Ezechiele 36, Dio ha promesso di liberare o di chiamare fuori il suo popolo da tutte le altre paesi, e poi dice che dal fico potremmo riconoscere che il tempo è arrivato. Già nell'Antico Testamento il popolo di Israele era paragonato ad un albero di fico dal Signore stesso. Diciamolo molto chiaramente, come il Signore l'ha sottolineato alcune volte. Quando vedete tutte queste cose che avvengono, allora alzate il vostro capo, perché la vostra redenzione si avvicina. Una rimarca ancora, fratelli e sorelle. Prendo tutto a cuore. Vedo che il tempo sta arrivando alla sua fine e che l'opera ancora non è terminata. Noi ci raduniamo in grande attesa che questo operato soprannaturale del Signore possa manifestarsi e che tutti ricevono aiuto nell'anima, nello spirito, nel corpo, e che la parola di Dio sia confermata. E in questo parallelo, come sapete, coloro, i fratelli che si riferiscono al fratello Branham, mi fanno più preoccupazione che tutti gli altri fratelli, perché si riferiscono sempre al fratello Branham, ma non tornano mai alla parola di Dio. Lasciatemi dire ciò, questo. Dal 1958 ho ricevuto in questo formato più di tutte le predicazioni che il fratello Branham ha fatto dal 58. Mi sono state mandate tutte in bande magnetiche, mi sono state mandate. Quindi con tutto quello che il fratello Branham ha predicato, che ha insegnato, io sono cresciuto, diciamo così, sono cresciuto spiritualmente in queste cose. Ho ricevuto tutte queste cose anche già prima dell'apertura dei suggelli, sono stato con lui. E quando lui parla dei 7 tuoni, allora so che cosa vuol dire. Ma quando i fratelli dicono che la rivelazione dei 7 tuoni deve ancora essere rivelato, allora io devo dire che tutto quello che apparteneva al ministero del fratello Branham è già una storia, è una parte della storia della salvezza, è una parte della storia della salvezza. Non c'è più niente nel futuro. è da 50 anni che già è avvenuto, e tutte le profezie che Dio ha dato al profeta le lasciamo così come Dio l'ha detto e come è accaduto, senza cambiare niente, senza dare interpretazione alcuna. Quello che volevo dire ancora, pensate un po', qui una predica, qui 1200 prediche. 1200 prediche del fratello Branham in questo piccolo apparecchio che prendo sempre con me quando viaggio. L'ho voluto dire una volta che sappiamo, non abbiamo seguito delle favole, non abbiamo preso nessuna citazione del suo contesto, ma abbiamo annunciato la parola di Dio. E come parliamo delle prediche del fratello Branham, dal dicembre 58 abbiamo cominciato a tradurle. Il fratello Branham il 28 novembre del 63 ha detto: in Germania ci sono centinaia che si radunano per ascoltare le prediche e si mettono una piccola cosa nell'orecchio e lasciano camminare la banda, e quello che dico la traducono nella loro lingua. E la predica viene tradotta davanti a centinaia. Questo era il 28 novembre del 1963. Ancora una citazione che vorrei leggere dal 12 giugno 58. Poc'anzi, un uomo dalla Germania mi ha abbracciato. Dopo dice ancora alcune parole a questo proposito. Diciamolo ancora una volta. Non sono sceso da qualche parte come paracadutato, ma ho ricevuto la grazia di Dio di ricevere e ascoltare tutte queste prediche. E se il fratello Branham poi dice il 29 dicembre 63, dice qui: i pentecostali possono fare tutto, possono imitare, ma una cosa viene ancora, e cioè quando la pressione arriverà, allora quello che voi vedete in questa piccola dimensione lo vedrete e sarà manifestata nella sua pienezza. Ma questo non è collegato alla sua persona, questo avverrà in mezzo a noi, poiché tutte le promesse di Dio sono sì e amen. E qui l'abbiamo annunziato, che abbiamo parte a tutto quello che Dio fa nel presente. Abbiamo anche letto una parola gloriosa. Si potrebbe adesso parlare ancora di Gerusalemme, del Monte Sion. L'ho notato, Gerusalemme sta scritto 780 volte nella Bibbia e il Monte Sion 750 volte. È il libro di Dio e Israele è e rimane il popolo di Dio. E nel ramo naturale sono cresciuti altri e sono stati innestati di quello salvatico in modo che abbia parte alle stesse radici. Ma adesso voglio tornare alla parola di introduzione, qualche pensiero. Qua sta scritto in seconda epistola della Tessalonicesi, al versetto 8, forse bisogna leggere il versetto 7 per avere il contesto. E a voi che siete afflitti, riposo con noi. Quando il Signor Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio. Rimaniamo fermi qui. Vedete che questa venuta non è il rapimento. Quando il Signore viene come lo sposo per prendere la sposa, allora non viene per dare giudizi, non viene con un fuoco fiammeggiante, ma viene come sposo per prendere la sua sposa amata. Se leggiamo più avanti e che prendiamo i versetti paralleli, il giorno del Signore sarà come un fuoco. Dal momento che Dio viene per vendetta, allora per coloro che non hanno creduto, e quando viene come sposo per prenderci, allora due che saranno su un letto, uno sarà preso, l'altro lasciato. Ma non c'è fuoco, non c'è giudizio, non c'è vendetta, ma la sposa preparata viene presa dallo sposo e lo incontriamo nell'aria e saremo col Signore per sempre. Sono diverse venute del Signore, anche quando viene Matteo 25, e che lo vedrà, che si siederà nel trono e che tutti i popoli saranno davanti a Lui per giudicarle. Queste sono le diverse venute, e quando leggiamo e quando predichiamo la parola, la dobbiamo inquadrare, mettere al posto giusto. In Matteo 24 e anche in Luca 21 abbiamo la descrizione di quello che nell'insieme accadrà. Fratelli e sorelle, sono commosso di vedere come il Signore ha piazzato ogni cosa. Qui in Matteo 24, dall'inizio già, e dal versetto 3, Matteo 24, versetto 3, sta scritto la seconda parte. Leggiamolo tutto. Poi, mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo: dici quando avverranno queste cose? Quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? E dopo abbiamo la prima descrizione al versetto 4 fino al 8. Una descrizione che viene data in generale. Al versetto 4, Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca. Dopo continua la seconda parte, dal versetto 9 fino al
14.
Il 14 dice: questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. E allora viene il nostro Signore dal versetto 15, si riferisce là a quello che è successo 70 dopo Cristo. Dice: pregate che non avviene in inverno o che sia un giorno di sabato. Qua dà una descrizione molto definita di quello che doveva avvenire. E al versetto 23 abbiamo ancora un'altra di partizione, quello è il tempo in cui viviamo. Versetto 24, per esempio, c'è scritto: sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Gli eletti sono coloro che sono chiamati adesso e che, di cui nome sono scritti nel libro dell'Agnello prima della fondazione del mondo. Al versetto 27 è scritto molto chiaramente come il ritorno del Signore accadrà in tutto il messaggio, mettendolo tra virgolette. Viene predicato il Signore, viene con delle tappe, e mettono delle tappe, cioè incomincia già nel 63, il Signore cominciò già a scendere. No, mai, giammai, ancora c'è il sangue sul trono della grazia, ancora siamo nel tempo della grazia, ancora il Signore non scende. Perciò qui sta scritto al versetto 27, di Matteo 24: infatti, come il lampo esce da Levante e sfolgora fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Cosa vogliamo di più? Così sta scritto e così crediamo e così sarà. Poi, fratelli e sorelle, viene annunziato anche quello che succede dopo la grande tribolazione. Dal versetto 29 leggiamo: ora, subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore. Noi nel nostro tempo, ma dopo che la sposa è stata rapita e che gli altri devono passare nella grande tribolazione, e che dopo la tribolazione il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli. Dite grazie a Dio per la sua santa parola. È glorioso in che modo tutto sta scritto. E quando torniamo all'Antico e andiamo al Nuovo Testamento, prima che il giorno del Signore viene, il sole perderà il suo chiarore, la luna diventerà sangue. Qua sta scritto che sarà dopo la tribolazione. Allora andiamo a Apocalisse, quando il sesto suggello è aperto, succede quello che sta scritto qua, e il sole sarà oscurato. Si può leggere, lo dico ancora una volta, che Dio sia ringraziato per la, la guida dello Spirito Santo che ci guida in ogni verità, nelle cose più delicate, più sottile, e possiamo dire veramente non c'è un solo punto sul quale dobbiamo inciampare e non c'è un punto che sia rimasto non chiaro, che sia rimasto nel buio. Dio si è curato di tutto. Si può leggere in Apocalisse, capitolo 6, capitolo 6, versetto 12. Poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco, si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue. Abbiamo avuto una luna di sangue pochi giorni fa, e realmente prima delle 4 ci siamo alzati, ma nelle notizie di Israele si vedeva in particolare questa luna diventata sangue, che era lunedì andando per martedì, alle 4 del mattino mi sono alzato e Vera ha fatto delle foto, si vede questo colore sangue, ma non è questo, sta scritto, ci saranno dei segni nel sole e nella luna, ma non quello che è accaduto, che avviene al sesto suggello, solo per attirare la nostra attenzione, le cose che stanno avvenendo adesso sulle cose che devono avvenire. Perciò dico, perché dico questo? Anche il nostro fratello del Paraguay non sa solo un po' di quanto si dice nel sia di 100 messaggio, ma senza tornare alla parola di Dio. Perciò noi siamo sempre riconoscenti a Dio e la cosa principale, fratelli e sorelle, è di sapere e di essere pronti il giorno del ritorno del Signore, perché questo l'ha fatto risaltare in particolare in Matteo 24, è il versetto più importante. In Matteo 24 è il versetto 42. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Allora pregate, vegliate, che non cadete nella tentazione, ma che rimanete vigilanti. E se si dice Cristo è qui, o è lì, è nel deserto, o è lì, non credete, non ci credete, poiché come il lampo si vede dall'est all'ovest, così sarà il ritorno del Signore. Quindi questo versetto è uno dei più importanti. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Stesse parole troviamo in Luca 21 come avvertimento che abbiamo ricevuto. Luca 21, leggiamo il versetto 35 e 36. Luca 21, 35 e 36. Perché verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo.
Worum geht's in
cosa si tratta nella nostra predicazione con la quale, o della quale abbiamo ricevuto il mandato. Dobbiamo dire a ogni persona, anche nelle nostre riunioni, ravvedetevi e che tutti voi siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per confermare che abbiamo accettato il perdono. Fratelli e sorelle, il centro missionario non è un luogo dove si ci vede e dove i nostri figli si possono giocare insieme. Non è un posto per le ricreazioni, è un luogo dove ci raduniamo nella presenza di Dio e che ascoltiamo la santa parola di Dio e che tutti coloro che ancora non hanno avuto conversione, fratelli e sorelle, la porta è stretta e la via stretta e pochi sono coloro che la trovano. Dobbiamo trovare grazia davanti a Dio e riconoscere che siamo persi, che abbiamo peccato e accettare la riconciliazione e il perdono. Si può anche far scorrere qualche lacrima, dire: Signore, fammi grazia, mi pento e non mi giudicare, ma dammi il perdono per ogni peccato. Dobbiamo avere una conversione, dobbiamo pentirsi e ravvederci e dobbiamo avere una nuova nascita, a una vita. Pensiamo, ha detto ai suoi discepoli, ha soffiato ai suoi discepoli, ha detto: ricevete lo Spirito Santo. Così anche in Genesi 2 sta scritto: e il Signore ha soffiato ad Adamo il soffio di vita, e allora è diventato un'anima vivente. Così Dio gli ha dato lo suo Spirito, e solo tramite lo Spirito del Signore ci può essere una nuova nascita e avere una nuova vita, e che può avvenire una nuova vita nella nostra anima. Ma quando ancora prima che ci dà questa vita, ma si può dare questa vita quando ci dà lo Spirito in noi per ravvivare per grazia, allora viene il battesimo dello Spirito. Malgrado quello che sta scritto in Giovanni, e ha detto: ricevete lo Spirito Santo, ma ha detto: aspettate a Gerusalemme fin quando riceverete la potenza dall'alto. Una cosa è la vita eterna, l'altra è il rivestimento con la potenza dall'alto, in modo che il Signore tramite la Chiesa possa fare a continuare il suo ministero. Dobbiamo arrivare al punto di non dire: il fratello ci arriverà, lo farà. No, Dio farà. E vi prego che nessuno si attende che noi che apportiamo la parola vi diamo qualcosa, siete dipendenti da noi. Dovete essere dipendenti da Dio, solo da Lui viene la nuova vita divina. E come ho detto già l'ultima volta in Romani 9 e in Isaia 28, il Signore dice: Lui perfezionerà l'opera sua al giorno glorioso del suo ritorno. Diciamolo ancora una volta: il più grande dolore che risento io
è a causa di coloro che si riferiscono al fratello Branham, ma che da tanto tempo già hanno chiuso la Bibbia senza preoccuparsi di quello che sta scritto in essa, ma dicono solo: il profeta ha detto, il profeta ha detto. Questo è il più grande dolore che risento. Certamente hanno dovuto dire da questo che io correggo il profeta, ma io non dico soltanto sta scritto, ma voglio sapere anche in quale contesto quello che sta scritto deve essere piazzato, in modo che l'immagine divina possa essere armoniosa. Avete sentito già da me che io avrei preso o avrei detto che qualcosa contro una cosa che ha detto il fratello Branham? No, non lo sentirete, perché la grazia che il Signore ci ha dato è di poter rimettere o riporre tutte le cose nella scrittura e di avere la risposta definitiva lì, in Primo Tessalonicesi 4. Bisogna fare la differenza. Una cosa è Matteo 25, vedete, lo sposo viene, preparatevi per andarlo incontro. E poi viene il grido a mezzanotte: lo sposo, e poi chi è pronto entra alle nozze. Ma in Prima Tessalonicesi 4 non sta scritto di quanto stiamo parlando adesso, ma parla del ritorno del Signore, direttamente prima del ritorno. È il Signore stesso che scenderà. I fratelli hanno perso il senno, hanno la mente corrotta. Cosa è successo con loro? Sempre il profeta, ma ritornare alla parola. Così l'ha ripetuto sempre fratello Branham, e così noi faremo diremo fino alla fine. Leggiamo una volta ancora questo testo di 1 Tessalonicesi 4, come sta scritto qui dal versetto 14, 1 Tessalonicesi 4, versetto, sì, possiamo leggere dal 13 già. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Qui si tratta di quelli che dormono, si tratta di coloro che dormono, affinché non siate contristati come altri che non hanno speranza. Versetto 14: infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Vogliamo parlarvi di coloro che dormono, non vi vogliamo lasciare nell'ignoranza. E parla che Dio vuole portare insieme coloro che si sono addormentati. Cosa c'è che manca qua? Tutto è detto molto chiaramente. Al versetto 15: ora vi diciamo questo per parola del Signore. Amen. E per parola del Signore, noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo. Tutte queste cose succedono al stesso momento, e che con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. E questo che facciamo? Lo facciamo. Per me significa che quest'ordine biblico è tutto per me. Tutti possono dire: il profeta ha detto questo, ma l'ordine degli avvenimenti della salvezza è necessaria. Perciò sempre riguardo al ritorno del Signore, l'abbiamo detto tante volte, il messaggio che si sente adesso, bisogna ridirlo ancora una volta, è stato detto al fratello Branham come Giovanni Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, ma non è 1 Tessalonicesi 4, è stata la preparazione della via prima del ritorno, non il ritorno, ma le preparazioni per il ritorno del Signore. Giovanni Battista ha preparato la via e così deve anche succedere che lo sposo e la sposa devono essere uniti in una piena armonia, e la sposa deve sentire quello che lo Spirito dice alla Chiesa. Dite Amen una volta. È quello l'importante per Dio, e lo possiamo dire ogni volta, non soltanto che crediamo alla promessa, ma anche che riconosciamo il ministero che Dio ha dato in modo particolare al fratello Branham. Diciamolo ancora una volta, che sia il sette suggello o che sia il terzo esodo o tutte quelle cose, per favore, questo era compreso nel ministero del fratello Branham, e spero che tutti i fratelli che hanno rispetto davanti a Dio e alla sua parola lo capiscono in modo giusto. Se volesse chiedere a tutti questi fratelli cosa dice la Bibbia a proposito dei sette tuoni, allora dovessero riconoscere che non dice nulla, perché sta scritto così. Quando i sette tuoni fecero sentire la loro voce, una voce si sentì dal cielo, suggella quello che i tuoni hanno detto, e non lo scrivere affatto. Allora, ma il 28 febbraio 63, e che fratello Branham è stato là sul monte Sunset, che là in Arizona, e che ha sentito questi sette tuoni e che tutta la terra è stata mossa, e in modo che anche le pietre sono rotolate giù la montagna, e là nella nuvola c'erano i sette angeli. Perciò i sette tuoni per il fratello Branham hanno avuto una grandissima importanza, perché erano collegati con l'apertura dei sette suggelli, e là gli è stato detto: torna, poiché i sette suggelli saranno aperti. E grazie a Dio, quante volte l'ho sentito detto su tante predicazioni, nelle bande magnetiche e nelle prediche, e perciò posso capirlo dove deve essere messo. E vorrei che tutti i fratelli possano avere l'intendimento e di rispettare la parola di Dio. Se le chiedesse cosa dice la Bibbia a proposito della missione della tenda, allora dovrebbero anche dire loro niente. E se domandasse a loro che dice la Bibbia a proposito del terzo pool, non dice anche nulla. Lasciatemi dire questo: quello che apparteneva al ministero del fratello Branham apparteneva al suo ministero, e nella predicazione che ci è stata data a noi, noi dobbiamo predicare la parola. Predica la parola, e questo lo sento volentieri sempre. Quando il fratello Branham dà la sua testimonianza e dice: quando in 33 ha posto la pietra per dell'inizio per costruire il suo tabernacolo, ha sentito una voce che ha detto: leggi testo. E questo testo l'ha messo in questa, dice, 2 Timoteo 4. E quando mi ha detto questo, alzati, e mi è stato detto a me anche, alzati e leggi Timoteo 4, e qua è scritto, e predica la parola. E nel tempo e fuori tempo, perché verranno genti che vorranno sentire o predicheranno diverse cose e delle favole. Riassumiamo, fratelli e sorelle, di che cosa si tratta adesso. Vediamo in ogni modo che il tempo della fine è avanzato e che tutte le cose si adempiono. Adesso anche in Oriente tutte le cose sono in preparazione. E se la città di Damasco deve essere nominata, allora devo pensare quando ho predicato a Damasco. Era un altro tempo, era negli anni 70. Ho predicato nel Libano, nel Cairo. Adesso in Isaia 17 è scritto che Damasco sarà distrutta e non si troverà più nelle città. E tutto si sta preparando. E siamo riconoscenti a Dio che possiamo vedere il popolo di Israele è stato richiamato da più di 170 paesi, e così riconosciamo in modo molto particolare che siamo vicinissimi alla fine. Ma in tutte queste cose che già sono in preparazione, cose che devono avvenire dopo il rapimento, anzi dopo la tribolazione anche, allora quanto è vicino il ritorno del Signore. E allo stesso bisogna insistere dicendo: rimanete saggi, sobri nelle vostre decisioni, piccoli, giovani, anziani, e facciamo decisioni in modo che possiamo vivere e che possiamo essere trovati giusti davanti a Dio, e che possiamo così ricevere le benedizioni di Dio. Siete pronti a essere trovati e a vedere la sua gloria? Che bello, fratelli e sorelle, che possiamo vivere adesso e sapere quello che è scritto in 2 Pietro 3, versetto 9. Il Signore non ritarda con la promessa, ha pazienza fin quando l'ultimo venga chiamato. Oggi avevamo qualcuno che sono venuti per la prima volta, che ascoltano per la prima volta che Dio ha una storia di salvezza, che Dio ha dato promesse e che tutti noi per natura siamo persi e che abbiamo bisogno di salvezza. Abbiamo tali che oggi non hanno ancora dato, consacrato la loro vita al Signore, o coloro che hanno problemi ancora con l'insegnamento della divinità o del battesimo o della predestinazione, vi chiedo tutti nel nome del Signore, accettate l'insegnamento divino per fede, perché così il Signore l'ha detto, l'insegnamento viene da me e l'insegnamento viene dal monte di Sion e dal Gerusalemme, non viene da Roma, non viene da Roma, ma da Gerusalemme. E perciò dobbiamo tornare alla parola che era all'inizio in Gerusalemme, mandata direttamente con la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo, e che tutti coloro che sono qui oggi e tutti che sono nel mondo intero che ascoltano potranno avere la loro decisione oggi per il Signore. Diciamolo ancora una volta, questo non è un posto per fare ricreazione, per rincontrarci, ma qui è il luogo dove la parola di Dio è annunziata per la nostra preparazione e per la grazia di Dio. E le decisioni che prendiamo sotto la predicazione della parola le prenderemo anche con noi. Che Dio possa benedire questa sera anche. Possa utilizzare quello che è stato detto e che abbiamo rispetto davanti alla parola di Dio e che riceviamo grazie da Dio per mettere tutto al suo posto, come il Signore stesso ha chiesto. Avete capito tutte queste cose? Avete capito queste cose? Anche riguardo alle diverse venute del Signore, tutto è grazia, è sempre grazia. A Lui, l'Iddio Onnipotente, l'Iddio fedele, che sta portando a termine il suo piano di salvezza nel nostro tempo. E tutti coloro che vi aggiungete, Lui dice, venite a me voi che siete stanchi e travagliati, io vi darò riposo per le anime vostre. Qui non c'è soltanto un insegnamento che deve essere annunciato, ma c'è la salvezza, c'è la liberazione, c'è la guarigione. Tutto è compreso nel messaggio divino. All'inizio abbiamo cantato della croce. Anche qui dobbiamo dire sinceramente, Signore amato, accordamelo che come Paolo posso dire sono crocifisso con Cristo e adesso non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quello che è accaduto alla croce del Golgotha deve essere manifestato nella nostra vita, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Allora l'amore di Dio si aggiunge, oh l'amore di Dio così grande, così libera, per sé, da sempre e sempre nuova. Diciamolo ancora una volta, Dio ha mandato i suoi profeti, ha adempiuto la sua promessa quando ha detto ecco vi manderò il profeta Elia prima che venga il giorno tremendo del Signore. Perciò quello che Dio ha detto tramite lui deve essere messo al posto biblico in modo che non sorge una nuova religione o una nuova comunità, ma che tutti siano insegnati da Dio nel regno di Dio per arrivare ad essere un cuore e un animo e alla conoscenza della fede in Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Insieme adesso, oggi vogliamo ringraziare il Signore in modo speciale perché possiamo riconoscere l'ora, il tempo, i segni del tempo, lo sviluppo che sta avvenendo. Possiamo vedere e possiamo alzare i nostri capi perché sappiamo che la nostra redenzione è vicina. A Dio fedele che ha detto così il messaggio che ti sarà dato precederà la seconda venuta di Cristo. Questo messaggio è già 50 anni che viene portato nel mondo intero e l'estremità della terra l'hanno sentito. Ecco lo sposo viene, preparatevi a andargli incontro. E il versetto 10 ancora del capitolo 25 si potrebbe dire ogni volta e coloro che erano pronte sono entrate con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Lo dico ancora una volta, fratelli e sorelle, non venite in vano. Sentiamo insieme la parola di Dio, crediamo con tutto il cuore che il Signore nel nostro tempo adempie l'opera sua e che avendo mandato i suoi servi e profeti per riportarci alla parola all'inizio, come l'abbiamo detto tante volte, anche perché tutti questi anni ho potuto ricevere direttamente queste prediche per aver parte a questo ministero che Dio aveva dato per il nostro tempo e che per avere la certezza al 100% che l'ultimo messaggio biblico lo posso portare con certezza. Lo dico ancora una volta, se c'è un giornale di increduli possano confermare quello che è stato predicato durante queste tre prediche, un tema dopo l'altro, e l'hanno potuto ridare così l'uno dopo l'altro e hanno detto quello che è stato predicato è biblico, non si può dire il contrario, e così tutto il paese e tutti i paesi intorno hanno potuto sentire la testimonianza della parola e siamo riconoscenti per i nostri fratelli, anche per il fratello Tati e il fratello Jean Lambert che servono il popolo della lingua francese, che tutti possono sentire e credere quello che Dio fa nel nostro tempo. A Lui, il nostro Signore fedele, sia l'adorazione per ogni cosa. Avete capito tutto bene? Amen. Allora alziamoci e ringraziamo il Signore. Oggi vorrei domandare ancora quanti sono qui che vogliono che non hanno ancora consacrato la loro vita al Signore in modo in convinzione, che non possono parlare o ricordarsi un giorno dove sono venuti al Signore e domandando il perdono nel pentimento e aver ricevuto la certezza che il Signore mi ha perdonato, ha tolto il mio fardello, il mio peccato. Credo che Lui ha fatto scorrere il suo sangue per me, per darmi perdono nella sua grazia. Cantiamo il coro, così qual sono io venga a te. Dopodiché mentre abbiamo i nostri capi chini e che rimaniamo in preghiera davanti al Signore, siamo nella presenza del nostro Signore che ha promesso dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro, e che già dell'Antico Testamento ha promesso che lì dove manifesto il mio nome e lì sarò con voi, avrò comunione con voi. Il Signore ci ha dato la sua parola, la sua grazia, il suo amore, tutti i legami del suo piano di salvezza. Lo Spirito Santo guida in ogni verità. Sentite la presenza di Dio. È un'atmosfera santa in questo luogo. Dio il Signore parla ad ognuno, chiama tutti, venite a me, voi che siete stanchi e travagliati, e vi voglio dare il riposo. Voglio dare la pace a vostra anima. Se siete già convertiti o qualsiasi, portiamo tutti i nostri bisogni al Signore. Solo Lui può fare ogni cosa bene. Chi vuole essere incluso in questa preghiera, preghiera che porteremo al trono di grazia? Dappertutto, dappertutto. Sì, possiamo tutti alzare la nostra mano e dire: Signore, fammi grazia, perdonami, non contare quanto ho fatto, e rivela tu la tua potenza e gloria. Fratelli e sorelle, Dio è presente, la santità di Dio sta riempiendo questa sala, Dio è presente, ha parlato ai nostri cuori, abbiamo sentito la parola e crediamo. Signore amato, veniamo adesso tutti insieme davanti al trono di grazia e ti apportiamo tutti i fratelli, tutte le sorelle, tutti coloro che sono qui, con tutti i loro bisogni, con tutte le loro difficoltà, piccoli, grandi, anziani, giovani. Veniamo tutti da te. Oggi hai parlato con noi, oggi sei presente per confermare la tua parola, per salvare, per liberare, per sanare. Tu sei lo stesso ieri, oggi e per tutta l'eternità. Dai a tutti la grazia di ricevere la piena salvezza per sé personalmente, di accettarla per ringraziarti a te, grande Dio e Salvatore. Oh, che grazia che abbiamo davanti a te e che possiamo essere radunati davanti al tuo cospetto. Ancora è tempo di grazia, ancora il sangue è sul trono, ancora c'è perdono, liberazione, guarigione. Signore amato, tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Dai la fede a tutti adesso per credere che ascolti e esaudisci le nostre preghiere e che hai aiutato al giorno della salvezza e che la nostra venuta ne valse la pena e che tu hai risposto. A te, il Signore fedele e Redentore, sia l'adorazione, la lode e la gloria. Anche perché hai aperto i nostri occhi per vedere tutte le cose in modo giusto, nell'ordine giusto, Dio nel cielo, ogni parola che sta scritta, tutto quello che è stato predicato, lo possiamo, per grazia tua, lo possiamo mettere nel suo posto biblico. Ti ringrazio ancora una volta con tutto il cuore per la grazia che ci hai dato a tutti noi, e ti prego che tutti credino che tu ci hai esaudito, hai aiutato a tutti, hai perdonato a tutti, hai liberato a tutti, hai sanato tutti. La tua parola ancora oggi non torna a vuoto, ma adempie il perché l'hai mandata. A te, il Dio onnipotente, sia dato lode e gloria. Signore, benedici nel mondo intero, iniziando con la Nuova Zelanda fino alla fine del mondo, in tutti i popoli, lingue e nazioni. Sii ringraziato per il ministero del tuo servitore profeta. Sii ringraziato per l'Antico e il Nuovo Testamento. Sii ringraziato per lo Spirito Santo che ci guida in ogni verità. A te, Dio Onnipotente, sia data la lode. Tu l'unico Dio, sia lode e gloria. Adesso e per l'eternità. Benedici coloro che sono ammalati, che hanno portato i loro fazzolettini qui, che non sia solo il mio sudore, ma che possano avere fede che tu confermi la tua parola. Sei tu con loro tutti, Signore. A te sia la gloria, nel nome santo di Gesù. Alleluia, alleluia. E tutti dicono alleluia, e tutti dicono amen.
Amen.
Ci sediamo ancora un attimo, le nostre sorelle avranno un cantico che venite, cantate e finiremo.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht? Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeitlich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, wirst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Ci vogliamo alzare ancora per la preghiera. Nostro Signore amato nel cielo, il nostro cuore è pieno di riconoscenza perché hai parlato ai nostri cuori per la tua santa parola. Riconosciamo quanto il ritorno di Gesù Cristo è vicino, quanto è vicino, i segni del tempo, quanto è vicino tutto quello che è davanti a noi. Abbiamo un solo desiderio di essere pronto quando vieni, che i nostri vesti siano pure al tuo ritorno, che siamo trovati senza macchie, senza rughe. Preparaci, rivestici con la potenza dell'alto, riempici con quest'olio santo e che le nostre lampade brucino. Benedici il tuo popolo intero, tutti coloro che sentono adesso la tua chiamata. Prepara i nostri cuori tutti quanti e che possano crescere nell'amore, fratello, nella fede, per avanzare con te, Signore. Benediscici tutti insieme e faccia rimanere nelle tue benedizioni, nella tua pace. Ti ringraziamo, Signore, hai fatto grandi cose per noi. A te sia il ringraziamento, l'adorazione con tutto il cuore, nel santo nome di Gesù. Alleluia. Amen. Cantiamo ancora. Noi diamo la loda sola al Gesù.